Il noir è una sensazione. Noi ve la raccontiamo a tempo di musica. Questo è Calibro Notte. Calibro Notte. Benvenuti a una puntata live di Calibro Note. Io sono Margatti dagli studi di MV Radio qui a Monza. Oggi abbiamo un ospite come ospite, l'autore milanese Riccardo Besola. Ciao Riccardo.
Ciao Omar e ciao a tutti gli ascoltatori di Calibro Note.
Bene, partiamo subito dicendo che se sentirete dei problemi di audio non sono i microfoni, non è il nostro registro, ma il fatto che manca l'acqua qui in questo studio, ce la siamo dimenticata. Bene, per raccontarvi Riccardo Besola potrei dirvi che prendete Scerbanenko, tutto quello che ha scritto la Milano Nera, e mettetelo negli anni 70 e cambiate il nome del personaggio ovviamente, togliete Duca Lamberti e mettete Maurizio Dragani, però il resto più o meno è quello. Vorrei cominciare, Riccardo, chiedendoti la domanda generale che faccio a tutti gli autori che intervisto a Noir Italiano. Cos'è per te il noir?
Allora, noir è verità, una delle tante, quindi non la verità assoluta, però una verità con cui si può affrontare tranquillamente l'analisi della realtà quotidiana.
Quindi anche far riflettere il lettore, denunciare qualcosa di losco.
Certo, tutto quello che sentiamo, ahimè, nei telegiornali, alle radio e leggiamo sui quotidiani può avere comunque una sua retrospettiva, un suo background di analisi nel noir.
Perfetto, e allora dimmi, il personaggio principale dei tuoi romanzi è Maurizio Dragani, che è un ex poliziotto. Com'è nato?
Allora, è nato dalla mia idea, dalla mia volontà di non voler comunque utilizzare un personaggio convenzionale, quindi che non fosse il classico poliziotto, commissario, ispettore, comunque che non fosse schierato apertamente, ad esempio in questo caso nei confronti dello Stato.
Sì.
Quindi che non ci fosse
una sorta di freelance della giustizia.
Esatto, quindi l'idea che mi ha spinto di fondo è quella di non avere il bene nettamente definito che va ad indagare il male altrettanto nettamente definito, ma avere una promiscuità, perché secondo me è molto più realistico così, avere una promiscuità, quindi nel bene c'è anche il male e viceversa, e provare a muovere questo personaggio, che comunque è mitigato da una tensione sua interiore, da una sua, chiamiamola, crisi esistenziale, lo posso dire?
Sì, anzi volevo dirlo io, per il fatto che una banda di malavitosi gli ha sterminato la famiglia.
Esatto. Quindi lui ha questa forte componente interiore di crisi, quasi di depressione, perché penso sia naturale, no?
Immagino,
E quindi non è più in polizia, ha lasciato la polizia perché la polizia lo ha portato in questa situazione, al contempo non riesce a staccarsene e viene coccolato e viene accudito, accolto nel quartiere del Giambellino, che è una zona periferica milanese, dove, diciamo così, ha modo di toccare con mano, di vedere quotidianamente tutto quello che la gente delle periferie di quel quartiere e di quel periodo faceva per stare al mondo, al di là della facciata di magari un lavoro che poteva essere quello del barbiere, quello del barista, quello... Insomma, al di là di questo, lui riesce ad interagire anche con la parte, chiamiamola, della mala.
Con la parte oscura della vita della periferia milanese.
Sì, con la parte che normalmente non è così visibile a tutti, ecco.
E perché hai scelto proprio di ambientarla negli anni 70 e non, ad esempio, adesso?
Sì, allora, gli anni 70... mi piacciono per svariate ragioni. Diciamo, la principale è che hanno una forte connotazione, nel senso che sono molto evocativi, nel senso che già uno a dire anni 70 gli vengono in mente tutta una serie di immagini, tutta una serie, non so, a molti possono venire in mente le manifestazioni, a molti possono venire in mente le contestazioni giovanili, piuttosto che il fenomeno della disco music.
La musica infatti verso, è molto evocativa, infatti.
Esatto, verso magari già piuttosto la fine degli anni 70 questo. E inoltre c'è anche un meccanismo che proprio questo pratico narrativo che a me piace utilizzare, che è quello dell'assenza di tutto quello che sono le comunicazioni moderne. Cioè non mi piace l'idea di risolvere una spy story o comunque un mistero con una semplice telefonata al cellulare, con una semplice indagine, una ricerca su internet,
intercettazione che esce all'improvviso,
con una semplice intercettazione che viene fuori a pagina 380, per cui a 390 è finito il libro. Cioè mi piace avere una mia lentezza, che poi è relativa, perché in realtà i miei libri spero non siano lenti, però appunto fare a meno di tutti questi meccanismi, non li voglio, quindi fin dove non ci saranno i cellulari io arriverò, perché okay, è in previsione di progredire, quindi di andare
di
avanti,
far crescere il personaggio,
quindi sicuramente ci sarà un'analisi degli anni 70 per poi arrivare agli 80, quindi non è che mi fermo lì. Però quando poi arrivano certi meccanismi narrativi ci penserò su.
No, lui ha appena detto che i suoi romanzi spera che non siano lenti. Io li ho letti tutti. Devo dire che c'è una cosa che ti caratterizza è uno stile di scrittura che io ho chiamato jazzistico. Molto ritmata la tua scrittura, ma è una cosa che è un tuo talento oppure è proprio qualcosa che cerchi tu?
Non lo so.
No, ti dico perché sì, veramente sì. Sembrava, era molto vivace, molto con le... Non ci sono riflessioni enormi, ma magari una frase di Dragani che è di due parole. Però con quelle due parole il lettore riesce già a capire tutto quello che pensa il personaggio, che tra l'altro, per quello che gli è successo, è molto laconico.
Sì.
Ti ho messo in difficoltà,
No, diciamo che la difficoltà sta nel fatto che è una mia patologia, credo. Io non rilegga, una volta pubblicati i miei libri, non li rileggo più. Quindi,
ah, proprio...
Sì, ho una forma di distacco assoluta, per cui se mi vai a raccontare magari dopo un tot di tempo un aneddoto molto particolare, rischi che addirittura non me lo ricordo, quindi siamo al paradosso, cioè sì, l'autore che non
che
ricorda...
che non si ricorda quello che ha scritto.
Esatto.
Beh, però perché hai la testa già nel quello che scriverai dopo.
Sì. Fortunatamente sì, nel senso che ogni distacco è accompagnato sempre a un aggancio, forse questo deriva dal mio passato giovanile in cui... Mettendo i dischi uno dietro l'altro, quando ne finiva uno avevo già...
Era già il passato.
E avevo già l'ingresso sulle battute del nuovo brano. Quindi evidentemente questa cosa, questa forma mentis mi è rimasta. Quindi questa forma di distacco, proprio quando un libro è fatto, per me, sono già... Sì, ma già anche prima che sia pubblicato io sono già su un'altra cosa.
Perché un'altra cosa che distingue i tuoi libri è il fatto che oltre a questa scrittura molto vivace, gli anni 70, io ho detto, li respiro. Proprio io sono nato nell'85, quindi degli anni 70 non so niente. Però io li ho vissuti nei tuoi libri. Cosa c'è dietro come studio, come lavoro per ricostruirli?
Beh, intanto io sono nato nel 74, quindi non si può certo dire che li abbia vissuti a pieno o sia sceso in piazza a fare chissà quali recriminazioni. No, non ero comunque bambino, quindi qualcosa mi ricordo. Però è una qualcosa di molto vago, sono più che altro sensazioni, come penso tutti, no? A quell'età si hanno magari dei flash, delle immagini, ma non sono significativi, non aiutano a costruire un libro, senz'altro. No, quello che può avermi aiutato sono intanto il fatto che ho una sorella, ha 10 anni più di me, e quindi quelle cose lì le ha vissute. Le ha vissute, me le ha raccontate, me le ha spiegate, abbiamo visto un tot di foto, quindi da quel punto di vista, però non basta avere una sorella con 10 anni di più. Serve anche ascoltare molto i racconti della gente, delle persone che invece in quegli anni avevano magari la nostra età, se non magari qualche anno di più, e che adesso sono anziani, chiamiamoli così, che magari li vedi al bar a giocare a carte e a farsi i fatti loro tutto il giorno, ma se riesci a trovare la chiave giusta, se li stuzzichi nel modo giusto, hanno tutti, e te l'assicuro perché è così, delle storie, degli aneddoti o comunque una cosa in particolare a cui sono legati di quegli anni, e che caratterizza tantissimo quegli anni. Quindi nei miei libri io cerco di, ovviamente diluendo tutti questi racconti, tutto questo sentito dire, cerco di centellinarlo, di metterlo, di posizionarlo in modo più o meno equilibrato, insomma, nei libri, e spero che il risultato sia.
Il risultato c'è, perché te l'ho detto, i tuoi romanzi vivono proprio gli anni 70, li rivivo, ma anche in stupidate, per esempio come il commissario Guastalla che compra un vinile per sua figlia, guarda Claudio Baglioni, dice ma secondo me questo qua non avrà tanto futuro, no? Già lì quando l'ho letto in Mala Femmina mi sono messo a ridere, ho detto guarda te, questo qua secondo te deve andare in giro a dire queste cose. La domanda classica che penso ti avranno fatto tutti, perché sei di Milano, ambienti i tuoi libri comunque nella Mala milanese e negli anni 70, cosa c'è di Scerbanenko in quello che scrivi tu?
Allora, Scerbanenko è una delle componenti fondamentali dello scrivere, del mio modo di scrivere, però non c'è solo Scerbanenko. Diciamo che ad esempio un'altra fonte di ispirazione forte, quindi anche questa a livello anche di, tornando alla domanda di prima, a livello di documentazione, è stata tutta la cinematografia, tutti i cosiddetti B-movie, soprattutto i polizieschi, da alcuni definiti poliziotteschi in modo quasi
dispregiativo,
sì, che poi in realtà vabbè, saranno belli quelli che fanno adesso, no?
Infatti, è vero.
Che tra l'altro lasciamo perdere i budget che avevano allora, i budget che sperperano invece adesso. Comunque, chiudiamo la polemica, è una cosa mia, non frega niente a nessuno. Comunque, tutto questo per dire che anche la cinematografia di quegli anni, quindi tutti i vari polizieschi di quegli anni, sicuramente mi sono serviti. Io ero appassionato di questo genere di film già prima di affrontare la scrittura dei polizieschi e dei noir, e per cui questa è una componente. Tornando a Scerbanenko, Scerbanenko secondo me ha capito, al di là di tutto quello che si è già detto e ridetto e stradetto su di lui, quindi non vorrei dire le cose che sono già state più e più volte ripetute, secondo me ha capito una cosa fondamentale, che è l'incoerenza che vivono le persone dentro di loro. E questa incoerenza tu la noti nella scrittura di Scerbanenko con le congiunzioni avversative. Cioè lui usa tantissimo ma, però,
è vero,
invece.
È vero, tantissimo.
Ma quando le usa? Le usa quando nella descrizione dei personaggi c'è una linearità, una coerenza che un lettore si aspetta da una storia, o comunque da un comportamento, da un atteggiamento di un personaggio. E qui arriva la bravura di Scerbanenko. Ti dice, ma fa l'opposto.
È vero.
E ti tira dentro in una storia allucinante, perché ha capito che le persone di facciata si presentano in un modo, ti dicono che sono brave, che sono buone, che sono belle, poi da sole in una stanza, e lui ha questa capacità, questo punto di vista analitico secondo me fondamentale, di riuscire a vedere la verità. Quindi sì, questa persona messa alle strette, vediamo se
si
è
rivela per
buona,
quello che è,
bella, brava. E spesse volte non è così, e su questo si fonda il motore di molti suoi romanzi, che secondo me sono bellissimi non soltanto per questa ragione, ma in conseguenza di questa ragione, o questa ragione è conseguenza di, i suoi personaggi non sono mai il super cattivo,
no, è vero,
il super poliziotto,
cioè, anche lo stesso Duca Lamberti. Certe volte dici, ma come fa a comportarsi così uno che dovrebbe essere il protagonista buono? Come fa a pigliare a schiaffi o mettere l'anice lattescente a far vomitare, far star male dei ragazzi? però esatto. Infatti io appunto tanto su Sherbanenko lo chiedo a tutti, perché io mi ci so, cioè io prima leggevo libri di viaggi, ero uno, poi ho letto Venere Privata, bam, il noir italiano, ho aperto il blog e sono qua in radio, e secondo me io sono qua in radio grazie a Sherbanenko, cioè se avessi letto qualcos'altro magari avrei continuato a parlare di viaggi. Quindi certo, certo. Questa è la potenza.
Certo, ma penso che tra l'altro sia un effetto comune che la lettura dei romanzi di Sherbanenko provochi nelle persone, perché devo dirti che anch'io, sia come lettore che come autore, l'ho affrontato recentemente il noir, cioè a me prima non leggevo qualcosina, ma non mi ha mai preso. Diciamo che poi con Sherbanenko, poi andando a scoprire, ovviamente l'importante è non fermarsi a un autore, perché come tutte le cose secondo me è bello anche avere una panoramica, avere anche un'idea, quindi sono andato a leggermi Renato Olivieri, leggermi ancora più indietro Augusto De Angelis, quindi piuttosto che ad esempio nell'ambiente romano, che secondo me sono molto ma molto ma molto ma molto sottovalutati, sono Felisatti e Pittorru, che sono i due sceneggiatori dello sceneggiato che è andato in onda per due stagioni in Rai nel 74 e credo nel 75, che è Qui Squadra Mobile, che è girato tutto in ambiente comunque romano, è molto più classico di uno Sherbanenko, nel senso che c'è proprio la squadra mobile, quindi il commissario, quello della narcotici, quello della scientifica, piuttosto che è una specie di CSI alla Volemose Bene, però c'è un'analisi del sociale non indifferente e molto originale. Io li ho trovati veramente poco al di sotto, come analisi dei personaggi, poco al di sotto di Sherbanenko.
Ah, perché la domanda che adesso, tu sei un autore, la domanda che ti faranno tutti è, perché l'autore viene visto una sorta di idolo, cioè un intellettuale che se ne sta tutto il giorno davanti alla finestra, si alza al mattino, si beve il cognac e ha l'ispirazione, poi il resto è tutta discesa. Come nascono i tuoi romanzi? Cioè nasce da un'idea, da voglio raccontare una storia, mentre ti documenti dici trovi la storia, come nasce un tuo romanzo?
Allora, spero che interessi a qualcuno questo.
No, interessa tantissimi.
Lo diciamo così, tra di noi.
Guarda, interessa tantissimi invece.
Allora, intanto devo avere un'idea bella. Un'idea bella, forte da raccontare. E soprattutto la lascio lì quando mi viene in mente per almeno 2 settimane. Cioè, la tengo in testa e vedo se regge.
Fai fermentare?
Sì, la faccio fermentare o marcire, dipende, perché io poi sono molto severo con me stesso e spero di mantenere questa severità, questa selettività, diciamo così, all'ingresso, proprio perché voglio capire se l'idea che ho è forte, tiene, se magari dopo, perché sai, è facile avere un'idea che nel giro di un giorno o due ti fulmina e dici è lei, è bellissima, adesso scrivo un libro,
poi ti metti a scrivere e scopri che invece, cioè a me capita ad esempio un'idea bellissima, mi metto a scrivere primo capitolo bellissimo, là secondo capitolo sono già impantanato e dico no, allora se la storia non viene vuol dire che non era così bella come sembrava.
Sì, e è proprio così, nel senso che bisogna avere anche l'umiltà di buttar via delle cose. E non so, adesso non mi interessa tra virgolette nemmeno saperlo senza mancare di rispetto a nessuno, se tutti lo fanno, però sarebbe buono farlo. Cioè secondo me sarebbe buono farsi un po' di palestra, cioè prendere delle idee, provare a svilupparle, vedere che non vanno, fa niente, buttale via, pazienza. Cioè quello che voglio dire è, no, non mi ritengo perfetto e di conseguenza prima che diventi libro l'idea deve proprio funzionare, se non mi piace appena appena io non ho problemi a piantar lì, ma anche 3 mesi di scrittura, mi è capitato quest'estate.
Sì.
Quest'estate ad esempio stavo scrivendo luglio, agosto e settembre, questa cosa è successa, stavo scrivendo un nuovo romanzo mio e a un certo momento ho capito che non era così che dovevo scriverlo e che volevo scriverlo, cioè rispetto all'idea iniziale era diventata tutta un'altra roba e non mi piaceva più, quindi semplicemente ho accantonato il file
ed è lì in stand-by.
Però devo dirti, no, non è l'in stand by, l'ho rifatto in 2 mesi, l'ho riscritto ed è già fatto finito. Sì, sì, ed è già fatto finito, adesso vedremo cosa succederà. E devo dire che invece così funziona, però mi è servita tutta quella roba da buttare via proprio per lasciare la cosa che c'è adesso, insomma.
Infatti, perché una delle tante leggende che sento, che mi chiedono, è che l'autore, cioè, sappia già dall'inizio cosa andrà a dire, come andrà a dirlo, come... E invece la scrittura ti guida,
no, guarda,
e ti sorprende.
Allora, devo dirti che io sono andato in questi anni a sentire varie presentazioni, sia di autori famosi che di autori meno famosi, che di esordienti che non di esordienti. Ogni tanto mi capita di sentire questa cosa che ho sentito più di una volta, che si fa la scaletta.
Eccola, tutti.
Allora, io non faccio la scaletta. I miei libri li sviluppo. Uno dice, chi se ne frega, va bene, io non faccio la scaletta.
No,
vabbè, prendo l'ascensore. Si sviluppano da sé, nel senso che secondo me la cosa bella della scrittura è che nel momento in cui imposti bene, bene, un buon incipit e imposti bene i personaggi poi ti chiederanno loro di scrivere, ti chiederanno loro di muoversi,
perché
ti chiederanno loro di fare,
sì,
quindi
ti,
non hai bisogno della scaletta.
Ti entreranno in testa e verranno lì a chiamarti,
vorranno parlare,
sì.
Poi che uno mi dice, no, ma io con scaletta intendo dare ritmo alle sequenze, quella dove lui fa l'amore, poi c'è l'inseguimento in macchina, va bene, ok, questa cosa qua uno ce l'ha in testa, sa che non deve andare giù di tensione più di un tot, sa che la tensione deve salire alla fine, cioè ci sono una serie di accorgimenti, però mettersi lì a scrivere una scaletta, sinceramente no. Poi dopo, se vuoi, apriamo una parentesi sul libro nuovo che uscirà.
Dopo, infatti, sarà la classica domanda, okay, ma okay, progetti per il futuro, però ce la teniamo,
sì,
per
no,
dopo.
Perché lì devo dire che...
La scaletta l'hai fatta.
Un pizzichino di organizzazione in più ci voleva, ma perché siamo stati 3 autori a scrivere un romanzo.
Infatti me l'avevi accennato, infatti dopo ti voglio chiedere di questa cosa. Adesso un'altra cosa sulla scrittura è il fatto che innanzitutto, oltre alla scaletta, la preparazione, come ne parlavamo prima, l'autore si deve divertire. Se non ti diverti a scrivere è inutile, perché il lettore lo sente che è una cosa forzata. E l'altra cosa invece, che tu ovviamente come tutti noi non sei un professionista della scrittura, ma è un lavoro, è quando scrivi, perché a me tanta gente, io ho il blog, vengo in radio, mi fa, ma come fai? Sembra che il tempo ce l'abbia solo io per fare ste cose. Quindi che tu, quando scrivi, come ti organizzi?
Allora, di notte, dopo le 3, punto degli spillini sulle palpebre, bevo una bottiglia di GMB e scrivo.
Sarebbe bello,
fino alle 6:30, 7.
E poi vai a lavorare.
Poi mi sveglio, perché non è vero tutto questo, e scrivo. Io non ho dei ritmi da maratoneta, nonostante il libro che ti ho detto prima, sono riuscito a fare una faticaccia e sono riuscito a finirlo in breve tempo, ma solitamente non è così. Diciamo che riesco a concentrarmi, sia per motivi di lavoro, sia per motivi di pratici, di avere il tempo di stare tranquillo a pensare a quella cosa lì, mezz'ora, un'ora al giorno.
Sì?
Non di più. Non
è
di
già,
più,
beh,
perché
c'è un bel ritmo comunque, mezz'ora, un'ora al giorno.
Sì, sì, sì. Devo dire che questa mezz'ora, un'ora dura un minuto nella mia testa.
Sì.
Perché poi mi chiamano, mi suona il cellulare, dovevi essere qui, dovevi fare quello, e quindi, ah, ok, scusa.
Che poi è mezz'ora davanti al computer, nella testa, penso, come succede a me, nella testa è tutto il giorno. Cioè io sono al lavoro, sono lì che disegno e penso al mio personaggio, che cavolo doveva fare quella roba lì, perché non gliel'ho fatta fare?
Sì, sì, la fregatura poi...
Di avere delle idee è questo.
La fregatura mia è, tra l'altro, che spesse volte mi vengono delle idee incredibili quando vado a letto. Quindi mi scoccia a volte dovermi alzare e scrivere su un foglio così come viene, perché ho provato più volte a dire no, non mi alzo, non lo scrivo, e comunque questa cosa qua me la dimentico assolutamente. cioè la mattina dopo non mi ricordo niente, quindi se non lo scrivo giù almeno un dettaglio, una cosa, un richiamo, un rimando, io me la sono giocata questa cosa, cioè io dal punto di vista della memoria proprio zero, o mi scrivo giù la cosa che mi viene in mente o se no me la sono giocata.
No, perché anche a me è capitato l'aneddoto più lampante, mi è venuta un'idea alla cena, l'anniversario con la mia amorosa, lei mi parlava, io con la testa pensavo, ecco, non mi ascolti, cosa hai in mente? No, io sto pensando a un personaggio, mi dispiace,
perdonalo. Beh, non sa quello che fa,
non lo so veramente, infatti ti sposo per quello che non lo so. No, le ultime due domande prima di progetti futuri, l'altra è Milano, tu sai, il curatore di una rassegna milanese che è Milano Calibro Noir, no?
Esatto,
che sì. È il 13 e 14 aprile.
13 aprile, sì.
Sarebbe stato bello partecipare come Calibro Notte, ma purtroppo quest'uomo qua cioè il nostro regista mi portano a fare l'addio al celibato e quindi non ci siamo. Sarebbe stato bello,
vabbè, devo ammettere che tra le due forse.
Però dimmi, raccontaci un po' così in breve di cosa si tratta e di cosa si parlerà.
Allora, l'idea ci è venuta l'anno scorso, anzi in realtà ci è venuta alla fine dell'anno, quindi era il 2011, esatto. Cioè era quella di dire, ma perché non facciamo un punto almeno una volta all'anno con gli autori milanesi più o meno affermati, poi chi vuole viene, chi non vuole, cioè non ci offendiamo,
sta a casa,
non ci offendiamo, e fare il punto del noir, di cosa vogliamo dire, chi siamo, cosa abbiamo in uscita, che progetti abbiamo, cosa abbiamo fatto.
Una specie di jam session del noir,
sì,
milanese.
Sì, esattamente, esattamente.
Però aperto anche ai lettori.
Sì, sì, sì.
Ottimo,
no, i lettori sono fondamentali.
Anche si scrive per essere letti.
Sì,
non
ma,
si scrive per
ma
se stessi.
Ma anche perché la cosa che io ho sempre patito un po' da lettore era quella di andare magari alla presentazione di un autore e magari di trovarmi un po' così spiazzato, nel senso che magari non tutti gli autori sono bravi a presentare i propri libri quanto sono bravi nello scriverli, ma probabilmente succede, spero, anche con me lo stesso. Sarebbe grave il contrario.
Sì, so, saresti un buon venditore.
Sì, no, esatto, no, preferisco scrivere bene. E mentre facendo con questo meccanismo qua, noi riusciamo a catalizzare le presentazioni in una sola serata, ma di una, ad esempio l'anno scorso credo ci fossero 12 autori, quest'anno mi sa che 12 ce ne sono già e ne avremo anche qualcuno in più, quindi la cosa interessante è dare la possibilità veramente in 2-3 ore a un lettore, a un amante del genere, intanto di vedere gli autori che legge. E poi di avere anche un'idea di quello che c'è in giro, di quello che verrà fatto, di insomma, di farsi un quadro, e mi sembrava una cosa carina. Con Andrea e Francesco, Andrea Ferrari e Francesco Gallone, abbiamo organizzato questa cosa, abbiamo visto che è riuscita, e lo Spazio Teatro 89, che è lo spazio che ci ospita in questa rassegna, ci ha subito chiesto, non appena era finita quella l'anno scorso, di bissare quest'anno, e quindi volentieri il 13 di aprile per chi vorrà dalle 6:30 di sera a mezzanotte noi siamo lì.
Perfetto, adesso visto che il nostro regista, hai visto, si sta facendo dei segni, hai un minuto per raccontarci il tuo progetto del libro scritto in tre, che tra l'altro è stato curato da una persona molto importante per il noir in Italia.
Sì,
tutti diciamo in un minuto che,
sì, vado. Allora, questo qua è un progetto stranissimo, che quando l'abbiamo sentito la prima volta ci siamo chiesti, ma dobbiamo farlo? Sì, abbiamo detto di sì, e Luca Crovi ci ha dato un'idea che noi abbiamo sviluppato, inizialmente non sapevamo come fare, ma poi abbiamo subito trovato la chiave giusta per affrontarlo, e quindi a fine marzo, primi di aprile, uscirà per Frilli Editore questo romanzo, ambientato a Milano nel 73, ed è una commedia nera. Quindi ci sarà anche da ridere, tra virgolette.
Perfetto, bene, il tempo stringe, abbiamo solo un minuto, a me non resta che salutarti e ringraziarti della disponibilità per essere venuto qui.
Grazie a voi, assolutamente.
Ti sei divertito?
Sì, sì.
Bene, anch'io mi sono divertito, l'importante è quello, quindi lo sentiranno anche gli ascoltatori.
Ok, ok, bene.
E beh, a me non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per averci ascoltato e darvi appuntamento alla prossima puntata di Calibro Note. Magari parleremo un giorno anche, dedicheremo una puntata ai romanzi di Riccardo Besola, perché no? Va bene, buona serata a tutti!